Benvenuti a tutti a questa nuova esplorazione approfondita. Oggi abbiamo tra le mani un documento che scotta, letteralmente appena sfornato.
Ciao, sì, una ricerca davvero freschissima.
Esatto, è stata presentata pochissimo tempo fa. Parliamo del 27 febbraio 2026 e ha un titolo che è già tutto un programma.
Coprogettare scuole robuste per creare valore pubblico per le nuove generazioni.
Precisamente. Un'indagine imponente, nata da uno sforzo congiunto. Abbiamo tre grandi atenei italiani coinvolti: l'Università Bocconi, l'Università di Milano Bicocca e l'Università degli Studi di Siena.
Un progetto di un certo peso, finanziato dall'Unione Europea.
Sì, attraverso il programma Next Generation EU. E la missione di questa nostra analisi oggi, per chi ci ascolta, è tanto ambiziosa quanto fondamentale. Vogliamo capire, carte e dati alla mano, come il sistema educativo possa sopravvivere. O meglio, prosperare in un'epoca di caos costante.
Che poi è la vera sfida di oggi.
Chiaro. Cioè, come si fa a garantire uguaglianza e inclusione a tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro background di partenza?
È un punto di partenza imprescindibile. E per inquadrare subito l'importanza di questo tema, dobbiamo guardare alla definizione stessa che l'UNESCO dà dell'educazione, perché non stiamo parlando solo di questioni puramente accademiche.
Certo, non è solo prendere appunti e fare verifiche.
Assolutamente no. Non è un meccanismo per erogare nozioni e assegnare voti a fine quadrimestre. L'UNESCO dichiara esplicitamente che l'educazione è il pilastro essenziale per costruire società democratiche.
Società inclusive, direi.
Sì, inclusive e profondamente democratiche. La scuola è quel luogo dove le differenze di opinione devono poter essere espresse liberamente, dove voci diverse devono essere ascoltate e rispettate.
Quindi è quasi una palestra per la vita civile.
Esattamente. Un'educazione inclusiva è il vero strumento per portare ogni singolo studente a diventare un cittadino a pieno titolo.
La posta in gioco è molto più alta del rendimento in matematica, insomma.
Molto più alta. La posta in gioco è la prevenzione dell'abbandono scolastico, è il contrasto serrato al bullismo, a ogni singola forma di prevaricazione. Si tratta di veicolare valori di giustizia sociale.
E se la scuola fallisce in questo?
Fallisce la società intera nel suo domani. Il fatto che tre università abbiano unito le forze su questo dimostra l'urgenza assoluta del problema.
Ed è per questo che la ricerca parte da una premessa molto forte, introduce il concetto di turbulenza. Le scuole vengono descritte non come torri d'avorio isolate dal mondo.
Non sono bolle chiuse.
No, infatti, non sono posti dove si studia leopardi mentre fuori tutto tace. Sono organizzazioni pubbliche che si trovano nell'occhio del ciclone di molte crisi simultanee.
I ricercatori citano fattori di pressione giganteschi.
Sì, gli effetti a lungo termine della pandemia sui ragazzi, le sfide poste dai flussi migratori e l'impatto massiccio e pervasivo dei social media.
E degli smartphone sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei giovani. Tutte crisi che si sovrappongono. Non c'è una pausa tra un'emergenza e l'altra.
Esatto. Pensiamo a questa immagine per chi ci segue. Non bisogna immaginare la scuola di oggi come un solido edificio di mattoni piantato a terra inamovibile.
Sarebbe un'immagine rassicurante ma falsa.
Piuttosto bisogna immaginarla come una nave che deve costantemente navigare e mantenere la rotta in un mare in perenne tempesta. Le onde che la colpiscono da tutte le direzioni sono proprio queste crisi: il caos, i cambiamenti rapidi, la complessità sociale.
La turbolenza, appunto.
Ma leggendo lo studio ho notato un dettaglio metodologico molto specifico. Per capire come questa nave affronti la tempesta, non sono andati a bussare alle porte di licei storici o scuole private d'élite.
Hanno scelto una strada diversa.
Hanno scelto come campo di battaglia gli istituti tecnici. Perché proprio questa scelta?
È una scelta metodologica estremamente mirata e brillante, osei dire. Gli istituti tecnici sono ambienti organizzativi profondamente aperti. Essendo focalizzati sulla trasmissione di competenze professionalizzanti, si rivolgono a un bacino di utenza incredibilmente variegato.
Studenti da contesti diversissimi.
Esatto. Condizioni socio-economiche, retroterra culturali ed etnici profondamente diversi tra loro. Questa diversità intrinseca li rende un microcosmo della società complessa in cui viviamo.
Quindi sono il banco di prova perfetto per testare l'inclusione.
Precisamente. E c'era un altro aspetto fondamentale. Per una larghissima fetta della popolazione, questi istituti rappresentano il canale vitale per la riqualificazione, il vero ascensore sociale.
Chiaro, se funziona lì, funziona ovunque.
Se un modello di inclusione e robustezza regge in un istituto tecnico, in mezzo a tutta questa complessità, significa che ha una solidità reale, è testato nelle condizioni più sfidanti possibili. Se la nave tiene in quelle acque, il modello è valido.
Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto. Qui entriamo nel vivo del modello teorico elaborato prima di andare sul campo. Hanno mappato i fattori necessari per sviluppare quella che chiamano una scuola robusta.
Una scuola capace di generare valore proprio in mezzo alla turbolenza.
Esatto. Hanno letteralmente dissezionato l'anatomia di questa organizzazione ideale. Da cosa è composta esattamente?
Il modello preliminare di scuola robusta si regge fondamentalmente su due grandi pilastri, o per meglio dire, due categorie di fattori che devono coesistere e parlarsi continuamente. Da una parte abbiamo i fattori organizzativi.
La macrostruttura.
Sì. Dall'altra i fattori individuali, il lato umano, il livello micro. Se guardiamo alla struttura organizzativa, la ricerca indica la necessità di reti piatte.
Reti piatte. In termini pratici, nel trambusto quotidiano di un istituto, cosa significa?
Significa superare le gerarchie rigide e puramente burocratiche. Facciamo un esempio concreto. In un sistema gerarchico classico, se un insegnante nota che un gruppo di studenti sta affrontando un disagio nuovo,
magari legato a una dinamica sui social,
esatto, e ha un'idea per un progetto integrativo. In un sistema rigido deve compilare moduli, aspettare che il consiglio di classe si riunisca, passare la palla al preside, attendere l'approvazione formale.
E magari passano 3 settimane.
Anche di più. Nel frattempo il momento è passato e i ragazzi sono ancora in difficoltà.
Una lentezza paralizzante.
Una rete piatta invece bilancia l'autonomia del singolo insegnante con un coordinamento centrale snello. L'insegnante ha l'autonomia per testare quell'idea la mattina successiva, coordinandosi in modo informale con i colleghi. A questo si lega il tipo di leadership richiesta.
Immagino serva un preside un po' diverso dal solito burocrate.
Non serve un leader puramente visionario, staccato dalla realtà, né un burocrate puro. Serve una leadership spiccatamente pragmatica. Un dirigente che sappia combinare un approccio dall'alto verso il basso, fornendo una direzione chiara, con un'estrema flessibilità. Qualcuno che adotti strategie incrementali e favorisca la sperimentazione.
E questo ci porta al secondo pilastro, i fattori individuali. Perché la struttura organizzativa da sola è solo uno scheletro. Parliamo di chi sta in trincea ogni giorno, gli insegnanti.
Il lato umano della scuola.
La ricerca elenca delle caratteristiche chiave per i docenti in questa scuola robusta. Quali sono le doti umane necessarie per far navigare questa nave?
I ricercatori ne evidenziano 3 in particolare. Primo, il pragmatismo, ovvero la capacità di risolvere i problemi concreti in classe, lì per lì, senza perdersi in troppe teorizzazioni. Secondo, un comportamento fortemente orientato agli studenti.
Quindi meno programma ministeriale e più attenzione al ragazzo.
Esatto, mettere al centro i bisogni reali, emotivi e cognitivi dei ragazzi, prima della burocrazia. E infine, il terzo elemento, le emozioni positive.
Aspetta, davvero, le emozioni positive? Devo fare un po' l'avvocato del diavolo qui. Sembra il regno della positività tossica. Del tipo, sorridiamo tutti e andrà tutto bene mentre la barca sta letteralmente affondando. I ricercatori intendono dire che basta l'entusiasmo per sistemare i problemi strutturali.
L'aspetto affascinante qui è che le emozioni positive non vengono affatto relegate al ruolo di dettaglio romantico. E non c'entrano assolutamente nulla con la positività tossica. Non si suggerisce di ignorare i problemi sorridendo.
E allora come le inquadrano?
Le inquadrano scientificamente come un vero e proprio asset strutturale. Sono una competenza fondamentale e necessaria per far funzionare l'intera organizzazione immersa nella turbolenza.
In che senso un asset strutturale?
Nel senso che la speranza, l'entusiasmo, l'empatia e l'incoraggiamento non sono accessori carini da avere. Sono il carburante organizzativo. Quando la nave viene colpita da un'onda anomala, le procedure e le reti piatte da sole non bastano a rassicurare i passeggeri o a far remare l'equipaggio in sincrono.
Serve un collante emotivo.
L'emozione positiva di un insegnante è ciò che permette di assorbire l'urto del caos esterno e trasformarlo in uno spazio sicuro per l'apprendimento. Senza questa forza motrice e emotiva, il sistema si inceppa.
D'accordo, la teoria è indubbiamente affascinante. Ma la domanda sorge spontanea. Regge quando suona la campanella e hai 25 adolescenti irrequieti in una classe? Nella seconda fase i ricercatori sono andati a cercare le prove sul campo. L'hanno testato davvero.
Sì, ed è la parte in cui i dati diventano estremamente tangibili. Hanno condotto uno studio comparativo su un campione di 15 istituti tecnici. Hanno mappato il territorio guardando al nord, al centro e al sud Italia, concentrandosi su Milano, Firenze e Catania.
Una bella rappresentanza geografica.
Ma il dettaglio cruciale è la selezione. Non hanno preso istituti a caso in zone tranquille o benestanti. Sono andati a pescare le scuole nei quartieri e nelle aree subcomunali più vulnerabili in assoluto.
Quindi hanno cercato l'occhio del ciclone, di proposito.
Esattamente. Hanno incrociato i dati sui livelli di reddito, sulla presenza di studenti con background migratorio e sui tassi storici di dispersione scolastica. Sono andati dove la turbolenza sociale morde di più.
E lì hanno fatto interviste.
Ben 124 interviste, non solo ai presidi, ma agli staff di dirigenza, agli insegnanti con funzioni strumentali per l'inclusione, ai membri del consiglio d'istituto e ai coordinatori delle classi prime.
E come si fa a misurare l'inclusione in modo oggettivo in questi contesti? Perché nelle interviste ovviamente tutti tendono a dire che la propria scuola è molto inclusiva. Come hanno evitato che fosse solo una bella storia?
Incrociando le parole con metriche estremamente tangibili. Hanno misurato i trasferimenti degli studenti in corso d'anno, che è un indicatore chiarissimo. Se un ragazzo cambia scuola a novembre, molto spesso sta fuggendo da un ambiente in cui non si sente accolto.
Un dato inequivocabile.
Poi hanno guardato i punteggi delle prove INVALSI.
I test standardizzati nazionali di italiano e matematica, giusto per intenderci.
Corretto. Hanno quantificato gli abbandoni scolastici netti e il tasso di non ammissione all'anno successivo, le bocciature, insomma. L'inclusione ha perso ogni astrattezza per diventare un numero crudo e reale.
Ed è analizzando questa mole incredibile di dati incrociati che emerge la grande scoperta della ricerca. Hanno individuato diverse configurazioni di queste scuole e hanno scoperto che i fattori macro, cioè l'organizzazione, e i fattori micro, le caratteristiche umane, giocano a una sorta di tiro alla fune continuo. Si compensano a vicenda.
È un meccanismo di compensazione molto sofisticato.
In pratica è come se si dessero una mano per tenere in piedi la baracca.
I dati ci dicono proprio questo. Se una scuola ha la fortuna di avere insegnanti con caratteristiche individuali straordinarie, docenti molto pragmatici, orientati allo studente e capaci di generare quelle famose emozioni positive,
la mancanza di una struttura eccellente si sente meno.
Esatto, se la leadership è debole o la burocrazia è farraginosa, questi docenti di fatto salvano il sistema e garantiscono comunque l'inclusione.
Fanno scudo con la loro persona.
Precisamente. Ma vale anche il contrario, ed è altrettanto importante. Se in una scuola c'è una carenza in queste spinte umane individuali, magari per un ricambio generazionale o per pura stanchezza fisiologica del corpo docente,
che ci sta assolutamente in quei contesti.
Ma la scuola possiede una struttura organizzativa eccellente, basata su reti piatte e con una forte leadership pragmatica. Questa impalcatura sostiene l'inclusione. L'organizzazione eccellente compensa le fragilità dei singoli docenti. Il sistema trova un suo equilibrio interno.
Ed è qui che la questione si fa davvero interessante. Perché, spulciando l'analisi, ci si accorge che non esiste il manuale di istruzioni per tutti. Non c'è un modello vincente unico da stampare in serie e applicare in ogni singola città. Si entra in quello che lo studio definisce il paradosso dell'ordine contro il disordine.
Un concetto affascinante.
Ammetto che leggendolo mi ha spiazzato. Come può il disordine essere un fattore positivo in una scuola?
È un paradosso che i dati chiariscono in modo molto netto. Tutto dipende dal livello di turbolenza esterna. I ricercatori hanno rilevato che i modelli orientati al disordine, e attenzione, intendiamo disordine in senso organizzativo,
scuole con reti piatte, poca gerarchia, coordinamento informale,
queste scuole funzionano paradossalmente in modo eccellente.
C'è un ma, immagino.
C'è un grande ma. Funzionano meglio nelle aree dove la turbolenza sociale esterna è misurata come più bassa. Al contrario, quando la scuola si trova nel cuore di aree ad altissima turbolenza sociale, con povertà educativa e forte frammentazione culturale,
lì serve un approccio diverso.
Lì i modelli che garantiscono maggiore inclusione sono quelli orientati all'ordine. In questi contesti caotici serve una struttura interna più definita, regole più chiare e procedure più solide per bilanciare il caos che preme dall'esterno.
Tornando alla nostra analogia iniziale, Se navighi in acque relativamente tranquille, con onde piccole, un equipaggio flessibile e informale funziona benissimo per adattarsi rapidamente. Ma se sei in mezzo a un uragano di categoria 5, con una turbolenza altissima, hai bisogno di protocolli rigidi e di qualcuno che dia ordini chiari.
Altrimenti la nave affonda. L'analogia calza a pennello. Ma c'è un filo conduttore che non si spezza mai. Che si tratti di un modello ordinato a Catania o di un modello disordinato a Milano, c'è un elemento che rimane invariabile per il successo dell'inclusione.
Le emozioni positive degli insegnanti.
I dati dimostrano che, indipendentemente dalla rigidità o flessibilità dell'impalcatura, l'intelligenza emotiva e l'entusiasmo del docente sono il prerequisito assoluto in ogni singolo scenario. Senza di quelle, nessun modello regge. Questo dimostra che la scuola deve reinventarsi costantemente. La vera robustezza è la capacità di flettersi senza spezzarsi.
E per capire se questa nave sta davvero tenendo al sicuro i passeggeri, la terza e ultima fase di questo imponente progetto va direttamente alla fonte. Hanno dato voce agli studenti.
Una prospettiva fondamentale.
Parliamo di un esperimento di sondaggio su un campione di ben 750 studenti di scuole superiori in tutta Italia. Per rispettare l'impostazione della ricerca, il 54% proviene da istituti tecnici e professionali e il 44% dai licei.
Hanno chiesto loro come si sentono, quanto sono stressati, quanto si sentono inclusi.
E qui c'è un dato che leggendolo mi ha fatto fare un salto sulla sedia.
Ti riferisci alla percentuale di malessere?
Esatto. Guardando i grafici emerge una statistica cruda. Circa il 20% degli studenti non si sente incluso. Alla domanda diretta, sto male a scuola, un quinto dei ragazzi risponde affermativamente, con gradi di intensità che vanno dall'abbastanza al moltissimo.
Un dato pesante.
Un ragazzo su 5 vive la scuola come un luogo di sofferenza. Pensiamo a una classe di 25 studenti. 5 di loro ogni singola mattina varcano quella porta sentendo un peso sullo stomaco.
È un campanello d'allarme assordante. Ci riporta drammaticamente a quel mandato dell'UNESCO di cui parlavamo all'inizio. Se un quinto dei ragazzi sta male e si sente escluso, il sistema sta oggettivamente fallendo nel suo compito di formare cittadini per una società democratica.
Chi vive la scuola come nemica difficilmente si fiderà delle istituzioni domani.
Precisamente. Fortunatamente la ricerca va oltre la fotografia del disastro e cerca di capire come le diverse organizzazioni scolastiche impattano su questo 20%.
Mettono in scena un vero e proprio duello statistico.
Da una parte la scuola robusta, quella flessibile e ricca di pragmatismo ed empatia. Dall'altra la scuola burocratica, il modello tradizionale, un po' polveroso, fatto di circolari e gerarchie rigide.
Come si confrontano questi due mondi sui dati del benessere?
Le differenze sono abissali. Prendiamo una metrica semplice: il piacere di andare a scuola. Per uno studente che frequenta una scuola di stampo burocratico, la propensione a dire che gli piace andarci è schiacciata verso il basso.
E nella scuola robusta?
Se confrontiamo le risposte di chi vive in una scuola robusta, la probabilità di rispondere moltissimo alla domanda «mi piace andare a scuola» letteralmente raddoppia. E questo non significa che sia un parco giochi dove non si studia. Significa che l'ambiente supporta realmente l'apprendimento.
E sullo stress? L'ansia scolastica è un tema enorme oggi.
Anche qui il divario è impressionante. Alla domanda «la scuola è per me fonte di stress», nei licei o istituti burocratici la somma delle risposte «molto» e «moltissimo» occupa una fetta enorme del grafico. Nella scuola robusta questi picchi di stress crollano drasticamente. I ragazzi si sentono visibilmente più sereni.
Che è la precondizione per poter imparare qualsiasi cosa, dalla matematica all'educazione civica. Quindi, cosa significa tutto questo? Abbiamo visto che l'organizzazione interna, il livello di burocrazia, il pragmatismo del preside e le emozioni dell'insegnante influenzano direttamente i voti, l'umore e l'ansia. Ma quell'obiettivo finale, la creazione di valore pubblico per le nuove generazioni, come si misura?
Se colleghiamo questo al quadro generale, arriviamo alla conclusione forse più potente di tutto lo studio. I ricercatori hanno misurato la propensione ai comportamenti prosociali.
Interessante.
Hanno chiesto ai ragazzi quanto sei disponibile ad aiutare gli altri in condizioni di vulnerabilità. Il confronto non lascia spazio a dubbi. Gli studenti che crescono in scuole robuste dimostrano una probabilità immensamente superiore di rispondere positivamente. Sono molto più inclini ad aiutare compagni o persone esterne in difficoltà.
Questo ci dice che una scuola emotivamente intelligente non si limita a trasmettere un programma scolastico.
Sta forgiando cittadini inclusivi, empatici e orientati alla solidarietà, che è esattamente ciò che chiede l'UNESCO.
Tirando le somme di questo viaggio incredibile attraverso i dati, la fotografia che ne esce ci offre una mappa chiara. Abbiamo visto come le scuole siano navi nell'occhio del ciclone. Abbiamo imparato che per sopravvivere non basta irrigidire lo scafo, ma serve una scuola robusta, fatta di reti piatte, leadership pragmatica e docenti capaci di usare le emozioni positive come un vero carburante strategico.
Un carburante vitale.
Abbiamo compreso il paradosso per cui l'organizzazione deve adattarsi alla tempesta. Ordine, se il caos esterno è tanto, disordine e flessibilità se il mare è più calmo. E abbiamo visto che tutto questo si traduce in studenti meno stressati, più felici e profondamente più empatici. La ricerca si chiude con una slide che è un manifesto. Questo modello è qualcosa da costruire insieme.
È un forte richiamo alla responsabilità collettiva e solleva uno spunto di riflessione su cui credo sia fondamentale soffermarci per chi ascolta. Se i dati dimostrano scientificamente che il pragmatismo e le emozioni positive degli insegnanti sono il vero collante vitale, quello che tiene in piedi l'inclusione quando fuori c'è la tempesta.
Viene naturale chiedersi una cosa.
Viene da chiedersi come fa la nostra società, nel concreto, a nutrire, proteggere e misurare il benessere psicologico di questi stessi insegnanti. Non possiamo limitarci a esigere che siano eroi emotivi. Se il loro entusiasmo è il motore del sistema, dobbiamo capire come evitare che esauriscano il carburante prima di pretendere che salvino l'intero sistema sulle proprie spalle.
Una riflessione davvero potente e necessaria, che sposta l'attenzione su chi in quella scuola ci lavora ogni singolo giorno con dedizione e fatica. Invitiamo chi ha seguito questa analisi a portarsi questa domanda a casa e a rifletterci su.
È una questione aperta su cui ragionare.
Speriamo che questa immersione nei dati e nelle dinamiche delle nostre scuole vi abbia offerto prospettive nuove e sorprendenti. Continuate a esplorare, a fare domande complesse e a mantenere viva la curiosità. Un saluto e alla prossima esplorazione approfondita.
Il podcast Navigare la turbolenza con scuole robuste è stato generato con l'intelligenza artificiale utilizzando notebook LM a partire dalla fonte. Coprogettare scuole robuste per generare valore pubblico per le nuove generazioni. Presentazione dei risultati del progetto di ricerca febbraio 2027.